Briciole di Magistero. La Chiesa e l'arte, un rapporto intenso nei secoli, intensissimo. I più grandi capolavori dell'arte occidentale sono dovuti proprio al ruolo fondamentale che gli artisti ebbero nel narrare la storia sacra, nell'invitare al rapporto con Dio. 7 maggio 1964, Cappella Sistina. Proprio sotto gli affreschi di Michelangelo si riallaccia un legame antico.
Noi abbiamo bisogno di voi. Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione, perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare, di rendere accessibile, comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell'invisibile, di Dio, dell'ineffabile. E in questa operazione di travasare il mondo invisibile in formule accessibili, voglio dire sensibili, voglio dire intelligibili, voi siete maestri. È il vostro, non dico parola bassa, mestiere, è la vostra arte, è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito dei suoi tesori e di rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. Rifacciamo la pace, quest'oggi qui vogliamo ritornare amici, il Papa diventa ancora l'amico degli artisti, avessi dei mezzi, ma queste direi non vengono adesso nel calcolo, restino i sentimenti, noi dobbiamo ritornare alleati. Se la Chiesa ha bisogno degli artisti, cantori della bellezza del creato, i sacerdoti rappresentano a loro volta la bellezza e la fatica del servizio e della povertà, particolarmente se sono a contatto con gli ammalati. San Giovanni Rotondo, 21 giugno 2009, nel ricordo di Padre Pio.
Ecco allora un punto fondamentale, non solo per la spiritualità del sacerdote, ma anche per quella di ogni cristiano, ed ancor più per la vostra, cari religiosi e religiose, scelti per seguire più da vicino Cristo mediante la pratica dei voti di povertà, castità e obbedienza. Talora si può essere presi da un certo scoraggiamento dinanzi all'affievolimento e persino all'abbandono della fede che si registra nelle nostre società secolarizzate. Sicuramente occorre trovare nuovi canali per comunicare la verità evangelica agli uomini e alle donne del nostro tempo, ma poiché il contenuto essenziale dell'annuncio cristiano resta sempre lo stesso, è necessario tornare alla sua sorgente originaria, a Gesù Cristo, che è lo stesso ieri e oggi e sempre. La vicenda umana e spirituale di Padre Pio insegna che solo un'anima intimamente unita al crocifisso riesce a trasmettere anche ai lontani la gioia e la ricchezza del Vangelo. All'amore per Cristo è inevitabilmente unito l'amore per la sua Chiesa, guidata ed animata dalla potenza dello Spirito Santo, nella quale ognuno di noi ha un ruolo e una missione da compiere. Cari sacerdoti, cari religiosi e religiose, diversi sono i compiti che vi sono affidati e i carismi dei quali siete interpreti, ma unico sia sempre lo spirito con cui realizzarli, perché la vostra presenza e la vostra azione all'interno del popolo cristiano diventino eloquente testimonianza del primato di Dio nella vostra e nostra esistenza. Non era forse proprio questo ciò che tutti percepivano in San Pio da Pietrelcina?
La famiglia, quanta fatica a tirarla avanti, a mantenerla sana, laboratorio di socialità, testimone di fede, aperta al mondo. Nella metà del secolo breve le famiglie uscivano dagli stenti della guerra. Sulle spalle di padri e madri gravava il compito della ricostruzione materiale, ma anche e soprattutto quello dell'ottimismo e della fiducia in Dio. Radiomessaggio per la festa della Sacra Famiglia, 10 gennaio 1960.
Il nostro cuore sa rallegrarsi con chi è lieto, soffrire con chi soffre. Conosciamo quali difficoltà incontrano le famiglie, specialmente le più numerose, i cui sacrifici sono spesso nascosti, talora anche non stimati. Sappiamo come lo spirito del mondo, avvalendosi di sempre nuovi allettamenti, cerchi di insinuarsi nel santo istituto familiare, voluto da Dio a custodia e a salvaguardia della dignità dell'uomo. Dal primo sbocciare della vita alla giovinezza tumultuosa e dall'età matura alla più alta anzianità. A tutti pertanto rivolgiamo, anzi ripetiamo, l'odierno invito liturgico di guardare con ferma speranza agli esempi della Sacra Famiglia, nella quale Gesù ha consacrato con virtù ineffabili la vita domestica. Il segreto della vera pace, del mutuo e duraturo accordo, della docilità dei figli, del fiorire di un gentile costume, sta nella imitazione continua e generosa della dolcezza, della modestia, della mansuetudine della famiglia di Nazareth, dove Gesù, sapienza eterna del Padre, si presenta accanto a Maria, la madre sua purissima, e accanto a Giuseppe, che rappresenta il Padre Celeste.
Se in seno alla famiglia si costruiscono uomini e donne con il senso di Dio e della solidarietà per gli altri, è anche vero che Dio semina in ciascuno di noi una stilla di eternità, la possibilità di aderire in grande al suo progetto di redenzione universale. Santo Stefano di Cadore, messa dell'11 luglio 1993.
L'incarnazione del Verbo è la più grande e più vera semina del Padre. Alla fine dei tempi avverrà la mietitura. L'uomo sarà allora sottoposto al giudizio di Dio. Avendo ricevuto molto, di molto gli sarà domandato conto. L'uomo è responsabile non solo di se stesso, ma anche delle altre creature. Lo è in senso globale. All'uomo, infatti, è legata la loro sorte nel tempo e al di là del tempo. Se egli obbedisce al disegno del Creatore, se adesso si conforma, conduce nel regno della libertà l'intero creato, così come l'ha trascinato con sé nel regno della corruzione, a causa della disobbedienza originale. Questo ha inteso dirci oggi San Paolo nella seconda lettura. Discorso misterioso, ma affascinante. Accogliendo Cristo, l'umanità è in grado di immettere un flusso di vita nuova nella creazione. Senza Cristo, il cosmo stesso paga le conseguenze del rifiuto umano di aderire liberamente al piano della salvezza divina. Per la speranza nostra, per la speranza di tutte le creature, Cristo ha seminato nel cuore dell'uomo un germe di vita nuova, di vita immortale, germe di salvezza che imprime alla creazione un orientamento nuovo, la gloria del regno di Dio. Il regno di Dio è la sua gloria.